i sacri valori del terrorista, per un'antropologia dell'estremismo islamico, con un'intervista a Scott Atran di Andra Meneganzin, 27 luglio 2018. Cosa spinge un giovane ad abbandonare famiglia e affetti, a infoltire le fila di organizzazioni religiose estremiste, preparandosi a compiere sacrifici estremi? Cosa possono dire oggi l'antropologia, la psicologia cognitiva e gli approcci evoluzionistici sulla genesi sociale e psicologica del terrorismo? E come può la ricerca scientifica instaurare un dialogo duraturo con i governi per sviluppare piani lungimiranti a tutela della sicurezza internazionale? Scott Atran, uno dei massimi esperti della ricerca antropologica sulla violenza estremista, illustra in un'intervista rilasciata alla Mela di Newton i risultati di anni di studi sul campo condotti sui fronti di guerra e nei quartier generali dell'ISIS. Scott Atran è un antropologo di fama mondiale, cofondatore di Artis International per la ricerca interdisciplinare sulle basi cognitive e comportamentali della violenza politica globale e del Centro per la risoluzione dei conflitti intrattabili, Università di Oxford. È research professor presso l'Università del Michigan e direttore di ricerca presso il CNRS in Francia, Centre National de la Recherche Scientifique. È autore di In God's We Trust, The Evolutionary Landscape of Religion, OUP 2002, testo che ha contribuito a gettare le basi per un approccio evoluzionistico e antropologico-cognitivo all'emergere del comportamento religioso, e in cui si argomenta a favore della byproduct theory, teoria che sostiene che il comportamento e le credenze religiose siano effetti collaterali del cieco processo selettivo che ha favorito l'evoluzione di funzioni cognitive adattative. Del 2011 è Talking to the Enemy, Religion Abroad the Road and the Unmaking of Terrorists Penguin, saggio in cui vengono combinate una macro prospettiva sulle origini dei conflitti alla base dei fenomeni terroristici e un'analisi ravvicinata sulla natura delle convinzioni dei giovani che aderiscono alla causa jihadista. Scott Atran. In quanto antropologo, Scott Atran è interessato a comprendere la genesi sociale e la struttura di comportamenti alieni al nostro quadro culturale, empatizzando, e mai simpatizzando, con prospettive altrimenti ritenute impenetrabili, come il punto di vista di uno jihadista, di un mujahedin, di un lashkar, gli altresì noti fondamentalisti islamici. Ma l'approccio di Atran si distingue da buona parte della ricerca politica e sociale sulle reti terroristiche per il ruolo primario attribuito alla ricerca sul campo. Atran ha speso lunghi anni della sua carriera a interrogare membri di gruppi radicalizzati in tutto il mondo, più recentemente militanti dell'ISIS, Islamic State of Iraq and Syria, catturati nei pressi dei fronti di guerra prima della caduta di Mosul a Kirkuk, nord dell'Iraq, e aspiranti foreign fighters delle banlieue di Parigi e dei barrios di Barcellona, tutti sottoposti a quesiti e test psicologici per comprendere cosa spinga un uomo a uccidere e morire per una causa. L'idea che unirsi alla Jihad sia una decisione attentamente calcolata, scrive nel suo libro, o che le persone subiscano un lavaggio del cervello o siano reclutate all'interno di cellule o consigli da organizzazioni munite di infrastrutture che possono essere colpite e distrutte, è generalmente sbagliata. Un quadro esplicativo più convincente consisterebbe nel concepire i militanti come attori devoti, soggetti le cui azioni sfuggono a una razionalità economica basata sul bilanciamento di costi e propria delle teorie della scelta razionale, rational choice theory, e che sono ispirati a valori sacri in alcun modo negoziabili. Abbiamo incontrato Scott Atran tra gli invited speakers al convegno tenutosi a Erice dal 9 al 14 maggio scorso intitolato Future Directions on the Evolution of Rituals, Beliefs and Religions Means e organizzato dal Centro di Cultura Scientifica Ettore Maggiorana e dalla Scuola Internazionale di Etologia Danilo Mainardi diretta dal professor Stefano Parmigiani, Università di Parma. In quest'intervista rilasciata alla Mela di Newton, che segue quelle rilasciate da Aaron Lorenzian e da Pascal Boyer, Atran illustra i risultati delle sue ultime ricerche sul campo, spiegando perché non dovremmo mostrarci troppo ottimisti per la caduta delle capitali del Califfato del Terrore, Mosul e Raqqa, rispettivamente a luglio e a ottobre 2017. E quale margine di collaborazione coi centri del potere decisionale. Atran è consulente sulla sicurezza internazionale del governo degli Stati Uniti, dell'Inghilterra e della Francia. Possono attendersi gli scienziati sociali e gli antropologi che studiano da una prospettiva scientifica le origini e i meccanismi di diffusione della violenza estremista. Meneganzin. Il suicidio, dal punto di vista evolutivo, è sempre stato considerato un autentico enigma. Come può l'evoluzione spiegare la volontà di compiere sacrifici costosi per il gruppo, come mettere in atto un attacco suicida o combattere fino alla morte? Scott Atran. Per prima cosa, l'evoluzione non è tenuta a spiegare tutto il comportamento umano. L'evoluzione non spiega la pornografia, e perché le persone si eccitino e si sconvolgano per dei pixel su uno schermo. L'evoluzione semplicemente fornisce tratti che sono adattativi, ma questi possono intraprendere la propria vita culturale indipendentemente da ogni misura adattativa. Il suicidio può essere indotto nel contesto familiare o nelle società in cui le persone non sono particolarmente produttive, oppure perché la soluzione ai problemi che un dato soggetto vede può solo condurre ad un disequilibrio. In alternativa, il suicidio può essere utilizzato come un meccanismo di segnalazione costosa di dedizione e fede sentita, e ciò permette al gruppo di sopravvivere anche quando il singolo individuo perisce. Ma per questo è richiesta una sorta di psicologia parentale, kinpsychology, una nozione efficace di collettività, cioè la credenza che il gruppo sia come la propria famiglia. Così come una madre o un padre sacrificano la propria vita per i figli perché i propri geni possano sopravvivere, anche certi individui si sacrificano per il gruppo perché le idee del gruppo possano sopravvivere. Meneganzin. Cosa significa comportarsi da attori devoti e cosa sappiamo oggi sul comportamento indotto da valori? Scott Atran. Gli attori devoti, diversamente dagli attori razionali, sono disposti a assumere comportamenti e compiere azioni indipendentemente da rischi e ricompense, costi e conseguenze. Non sappiamo molto in realtà riguardo al comportamento guidato da valori, specialmente nel nostro mondo fatto di centri commerciali e negli ambienti accademici in cui dominano attori razionali, dunque dove un certo tipo di mentalità utilitaristica è predominante. Ma stiamo iniziando a capire come gli attori devoti violano alcuni degli assiomi base dell'economia standard e della teoria politica basata su precetti utilitaristici. Per esempio, gli attori devoti non rinuncerebbero ai propri valori per tutto l'oro del mondo. Nella teoria economica standard invece tutto può essere comprato, o meglio è sempre possibile trovare delle soluzioni di scambio. Certo, nessuno metterebbe in vendita il proprio paese o i propri figli. Questi valori sono immuni alla svalutazione per distanza temporale o per distanza spaziale, temporal e spatial discounting. Di nuovo, nella teoria economica e nella teoria politica le cose che sono qui ed ora sono molto più importanti di quelle distanti nel tempo e nello spazio. C'è un famoso proverbio che dice un uccello in mano ne vale due nel cespuglio. Detto inglese, a bird in the hand is worth one in the bush. Ma quando si tratta di valori sacri, valori che guidano gli attori devoti, tempi e spazi distanti potrebbero essere, al contrario, molto più importanti. Ad esempio, il viaggio di Maometto dalla Mecca verso Medina. Gira l'esodo degli ebrei dall'Egitto, la crocefissione di Cristo, la seconda venuta. Questi episodi possono essere di gran lunga più rilevanti di ciò che accade oggi o accadrà domani, specialmente per coloro che hanno fede. E se credi che i tuoi fratelli o le tue sorelle siano sotto attacco, anche se si tratta di fratelli e sorelle ideologici, anche se non li hai mai visti o abitano a migliaia di chilometri di distanza come nel caso dei combattenti musulmani di Sulawesi, che erano cannibali tre generazioni fa, separati da 55.000 anni di evoluzione umana, allora sei disposto ad andare a morire in Afghanistan, in Palestina e in Iraq? Perché? Perché credono nei medesimi valori? Meneganzi. Dalla sua esperienza di ricercatore sul campo sui fronti di battaglia di gruppi estremisti, cosa può dirci su come e perché le persone si radicalizzano? Scott Atran. Non possiamo dire molto su come le persone si radicalizzino dal nostro lavoro sui fronti di battaglia. Ho un'altra storia per questo. Quello che abbiamo capito dal lavoro sul campo è perché le persone sono disposte a morire, che è un problema diverso. Il presidente Obama nel settembre del 2014, facendo eco al direttore dell'intelligence nazionale, disse che l'errore più grande fatto in Iraq è stato quello di sottostimare l'abilità di combattimento dello Stato islamico e sovrastimare quella dell'esercito iracheno, perché la voglia di lottare è imponderabile, non la puoi misurare o sondare. Quello che abbiamo cercato di fare sul fronte è stato capire se in effetti la volontà di combattere fosse in qualche modo misurabile o predicibile, e abbiamo scoperto che la ragione che la rendeva imprevedibile è che la maggior parte delle teorie, sia in psicologia che in sociologia militare, fanno affidamento su un utilitarismo standard, che si basa sulla potenza di fuoco, sulla quantità di uomini e di armamenti. E abbiamo visto che gli individui ispirati da valori in cui credono fermamente erano pronti a sacrificare se stessi, o addirittura le proprie famiglie, come ultimo segno estremo di devozione. Meneganzi. Qual è allora la storia sulla radicalizzazione? Scott Atran. Le persone si radicalizzano per tutta una serie di ragioni. Quelli che si uniscono a gruppi estremisti violenti seguono uno schema di distribuzione normale, e il miglior fattore predittivo è chi sono i loro amici. Se i loro amici si radicalizzano, allora è molto più probabile che diventino radicalizzati anche loro stessi. Abbiamo capito che si tratta principalmente di giovani che attraversano fasi di transizione nella vita. Quelli che si sono allontanati dalla famiglia tradizionale, studenti, immigrati che hanno lasciato il proprio ragazzo o ragazza, che cercano un lavoro e che cercano un nuovo riferimento identitario, specialmente coloro che vivono ai margini della società e le cui aspirazioni non si sono realizzate sono più suscettibili alla vicinanza a gruppi di questo genere. Meneganzi. Quali sono le scoperte più rilevanti emerse dal suo studio condotto a Mosul dopo l'espulsione dell'ISIS? Scott Atran. Lo Stato islamico può aver perso il califfato, ma non necessariamente ha perso la fedeltà verso i suoi valori fondanti da parte dei giovani uomini che sottostavano al suo controllo. La maggior parte dei giovani, in realtà la maggior parte della popolazione delle regioni di riferimento del sunnismo in Iraq e in Siria, sosteneva l'ISIS come il perno di una rivoluzione. Ne sono rimasti delusi alla fine alcuni per l'efferata brutalità dell'ISIS, l'intrinseca brutalità che altri hanno ritenuto essere una risposta forzata alla coalizione delle nazioni contro lo Stato Islamico. In quest'ottica si tratterebbe di un fenomeno simile a quanto accaduto durante la Rivoluzione francese, in cui è stato necessario istituire il terrore, come ha fatto Robespierre, per preservare la rivoluzione. E nonostante la maggior parte delle persone che formalmente sottostava allo Stato Islamico rifiutasse la violenza e le uccisioni, credeva convintamente che la Sharia fosse il valore principale, e che amministrare secondo Sharia fosse l'unico modo per liberare la loro società dalla corruzione e prosperare. Quasi tutti osteggiavano la democrazia, perché la loro esperienza con la democrazia è consistita nel vedere il gruppo avversario ottenere il diritto al voto, ed essendo la maggioranza andare al governo. E poiché non esistono istituzioni liberali, come quelle che per 200 anni si sono sviluppate in Europa, libertà di stampa, opposizione parlamentare e simili, la democrazia si trasforma in tirannia della maggioranza, e per questo la rifiutano in toto. Meneganzin. Quale ruolo possono avere le scienze sociali e la ricerca nel contrastare la violenza e l'estremismo? Scott Atran. Da un punto di vista politico. Meneganzin. Esatto. Scott Atran. Dunque, è piuttosto complicato. Chi fa politica non è generalmente interessato alla verità. La verità è secondaria. I politici sono interessati alla persuasione e alla vittoria. La verità può essere usata per persuadere e raggiungere la vittoria. Quando ci si trova di fronte a una vera crisi esistenziale, come è stata la Seconda Guerra Mondiale, dove la verità aveva importanza, allora le scienze sociali possono fornire strumenti diretti, utili ai vertici militari e ai politici per prendere delle decisioni. Il terrorismo non rappresenta una minaccia esistenziale diretta. Alla lunga è molto più probabile venir uccisi da un taglierba impazzito che venir implicati in un incidente terroristico. Sono principalmente i mezzi di comunicazione ad aver creato l'ossigeno che alimenta questi fenomeni. Un'altra cosa che gli scienziati sociali possono fare è aiutare le persone a comprendere quello che sta succedendo, distinguere tra ciò che è probabilmente falso e ciò che potrebbe essere vero. I politici possono usare queste informazioni nel modo che più ritengono opportuno. Uno degli errori più frequenti tra gli accademici, specialmente tra gli scienziati sociali in questo genere di questioni, è che quando trovano informazioni interessanti e corrette, si affrettano a dire ai politici: è così che dovete fare. E i politici normalmente replicano: sei forse stato eletto tu? Siamo noi a rappresentare il popolo. Perciò, nonostante le informazioni che gli scienziati sociali possono offrire siano decisamente importanti nei termini di ciò che accade veramente nel mondo, anziché fake news, lo scienziato sociale ha davvero dei grossi problemi nel comunicare coi politici. Per cui, come ha detto Mandela, è necessario guidare la verità da dietro le quinte. È necessario presentare le evidenze in modo tale da permettere al politico di deliberare autonomamente, o credere di farlo. Questo ancora non lo vediamo all'orizzonte. Negli Stati Uniti un importante paper pubblicato su National Review da due giovani uomini provenienti dalle prestigiose università della Ivy League, Yale e Columbia, e che hanno ricoperto importanti ruoli amministrativi, uno capo dell'antiterrorismo al Dipartimento della Difesa, l'altro il referente per il Medio Oriente nel Consiglio per la Sicurezza Nazionale alla Casa Bianca, argomentava le ragioni per cui il mondo accademico è irrilevante per le decisioni politiche. L'Accademia, specialmente negli Stati Uniti dalla guerra in Vietnam e in Francia, è restia a farsi coinvolgere dal potere. Il potere corrompe, per cui l'Accademia vuole essere completamente indipendente. Il problema è che limitarsi a criticare il potere non è di nessun aiuto, ma esaspera il divario tra chi comanda e ha bisogno di informazioni e chi le informazioni le detiene. Come restringere questo divario è davvero un problema difficile. E nonostante io la comprenda, trovo la posizione di simili accademici immorale. Sembra voler dire, voi non ci piacete, voi siete al potere e a noi il potere non piace, il che potrebbe pure essere vero, potrebbero pure essere dei corrotti, ma se non si fa nulla a riguardo, se non ci si impegna in alcun modo, allora semplicemente si lascia prosperare la corruzione e la cattiva politica. E questo è quello che osserviamo oggi. Non siamo in una condizione migliore. L'11 settembre è costato ad Al-Qaeda $4.500.000. Gli Stati Uniti hanno speso oltre $5 trilioni, il che è un vantaggio di 10 milioni ad uno. E siamo messi peggio di prima. Allora qualcosa non ha funzionato, qualcosa deve essere andato storto